speriamo. Allora, cominciamo noi con il Salmo 138, recitandolo a cori alterni, questa parte e questa parte. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia. Hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. In cui t'ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Ti loderanno quando udranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano. Mino, in mezzo alla sventura, tu mi ridoni la vita. Contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra mi salva. Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, volevo iniziare chiedendovi chi era qui la volta scorsa, chi di voi c'era. Perché farò delle allusioni alla volta scorsa, allora devo capire com'è non lasciare gli altri indietro. E ora vorrei chiedervi chi di voi prega con gusto e con piacere il metodo che stiamo seguendo sia qui che a casa. A che punto siete? Cioè, se... Oh, wow. Allora, il colloquio che introduco per fortuna io e non Giuseppe, perché sennò non ci sarebbe, è l'ultimo passaggio nella struttura della preghiera di Sant'Ignazio. È opportuno per comprendere il senso di questo passaggio rivedere un attimo com'è la struttura stessa. Funziona un po' e quando ci si prende la mano diventerà semplice, lo avevamo anticipato all'inizio, ma qualcuno di voi sta già sperimentando che è così. È un po' come nuotare a stile libero, sono quattro bracciate con tanti movimenti che si intrecciano, oppure un solfeggio, quindi a mano che tutti questi passaggi si compiono diventerà un movimento unico, e quindi il colloquio che è alla fine non necessariamente avrà sempre come suo significato quello di essere alla fine, non è una struttura rigida. Rivediamo un attimo insieme questa danza a passi multipli. Quindi la preghiera inizia con un mettersi alla presenza di Dio, rilassando il corpo, acquietando la mente e abbandonandosi a tutto quello che accadrà. Si dice una formula che può essere una formula che noi sceglieremo, e Sant'Ignazio la sintetizza in un modo anche molto drammatico, dicendo: mio Signore, mio Dio, ti imploro perché tutte le azioni, le operazioni e le intenzioni siano a maggior lode e gloria del servizio della tua divina maestà. In questo modo affidiamo e ci ricordiamo e ci rendiamo consapevoli che tutto quello che accadrà nel tempo di preghiera è affidato al Signore e in un certo senso è opera sua, quasi più che fosse nostra. Poi abbiamo scelto un brano, leggiamo questo brano, lo leggiamo più volte in modo da entrarci a poco, prestando anche un po' di attenzione a quelle che possono essere le assonanze quando il testo ci chiama e chiama il nostro cuore a prestare più attenzione. La composizione del luogo è semplicemente un modo per agganciare la nostra attenzione e spostarla più all'interno del testo possibile, creando uno spazio che in qualche modo ci appartiene, per usare una metafora del mondo dell'infanzia, quando costruiamo per un bambino un teatro. Il bambino sarà contento se potrà ritornare in una scena che già conosce. E quindi nella descrizione del testo evangelico fissiamo nella nostra mente dei punti di riferimento, una stanza, una finestra, una luce, come si compone la scena, che tipo di paesaggio è. A questo punto, come la volta scorsa vi è stato presentato da padre Pierre e da padre Giuseppe Riggio, entriamo nella scena e lasciamo che la scena si popoli di personaggi, dei personaggi che sono descritti. E la nostra immaginazione sarà libera di attraversare questa scena, questa sorta di palcoscenico creato nella nostra immaginazione, dirigendosi e privilegiando una figura rispetto a un'altra figura. Questo ci consentirà a volte di essere ai bordi della scena, del brano, altre volte a entrare di più, a volte essere un passante, altre volte un bambino, altre volte un discepolo, una donna, il soggetto di una guarigione. E questo in qualche modo si caricherà di emozioni e ci caricherà di emozioni a partire dal personaggio o dai personaggi che abbiamo visto e anche in relazione alla prossemica, alla distanza che questo personaggio ha con Gesù nella scena o con il personaggio principale della scena nell'Antico Testamento. Di per sé, appunto, e in questo senso è bene fidarsi sia di noi che della protezione divina sotto cui abbiamo posto la nostra preghiera, ogni posizione va bene, va bene per quel momento in cui noi stiamo pregando, quindi non c'è come una gerarchia di vicinanza predefinita. Quando scopriremo che da sola l'immaginazione non produce novità, sentiremo che è anche il tempo di uscire da quella narrazione e di tornare nel presente. E qui Sant'Ignazio suggerisce di fare un colloquio. In un certo senso è come se la prima persona a cui noi raccontiamo quello che abbiamo visto e quello a cui abbiamo assistito e il nostro modo di interpretare e di essere nutriti dal brano biblico fosse Gesù, E a Gesù diciamo che cosa ci è successo e gli chiediamo conferma, gli chiediamo consigli, gli chiediamo se è necessario per noi approfondire qualche punto, di farsi carico delle emozioni che abbiamo provato e che abbiamo sentito. In alcuni casi Sant'Ignazio propone quello che si chiama triplice colloquio e quindi si chiede prima a Maria e poi si chiede a Gesù e poi si chiede al Padre. Il dato interessante, ed è Ignazio stesso a suggerirci che sia così, quindi non è, come dire, un'interpretazione postmoderna del metodo ignaziano, è che Ignazio ci chiede di parlare con Gesù come un amico parla a un amico. E vorrei invitarvi, perché non è un passaggio così immediato, a stare in silenzio per, diciamo, 3 minuti e a immaginare una persona nella vostra vita con cui avete una relazione di grande confidenza e con cui riuscite a parlare a cuore aperto. E farò un ding per avvisarvi che i 3 minuti sono passati, quindi fidatevi e lasciateli correre. Siete con una persona di cui vi fidate completamente e ciecamente. Ora, sempre occhi chiusi, al posto di questa persona o al posto del sentimento di questo, che questa persona ha lasciato nel vostro cuore, provate a immaginare Gesù. È davanti a voi e vi ispira esattamente la stessa lunghezza d'onda. Naturalmente potrebbe non essere accaduto, il colloquio è la parte culminante della preghiera e anche la parte in un certo senso culminante di una relazione di amicizia con il Signore, e quindi quando non, se ci ricordiamo di farlo e se ci ricordiamo nel corso della preghiera che è una parte importante, sarà poi nostra cura chiedere sempre in preghiera perché incontriamo delle difficoltà e di darci ragione di queste difficoltà e insistere e sapere che, diciamo, è un punto d'arrivo pregiato e non essere frustrati se questa confidenza non è immediata. È una confidenza che è un dono, ma nel caso appunto questo dono ci venisse fatto, dobbiamo essere pronti ad accoglierlo e a risponderlo e a corrisponderlo. Una cosa importante è che spesso il significato del colloquio, ed è strano perché colloquio implica un termine di relazione, una conversazione, però è facilmente stato interpretato come sono io che parlo. Mentre l'ascolto è importante, anche quando fossi io a parlare, se un amico è un amico devo sentire il suo ascolto e ascoltare il suo ascolto e a poco dispormi ad essere colui che ascolta a un certo punto. Quando questo metodo diventa una consuetudine e si afferma, scopriremo naturalmente a dei tempi diversi per ciascuno che di fatto la parte dell'ascolto contemplativo ha la predominanza rispetto alla parola, non c'è quasi più bisogno di dire nulla, e in questo senso la meditazione ignaziana, che appunto è fatta di componenti così umane, sensoriali e in un certo senso materiali, molto vicino alla materialità, va a congiungersi con la grande tradizione mistica contemplativa di altre tradizioni. Ecco, io avrei finito.
Gesù ha compassione. situazione di queste persone che sono come pecore senza pastore. Allora possiamo immaginare tutte queste persone che si affondano attorno a Gesù, fanno resa intorno a Lui, perché forse in Lui hanno trovato qualcuno o pensano che possa risolvere un po' tutti i loro problemi, li ha sfamati, quindi sono tranquilli, sono appagati dal cibo che hanno mangiato. E Giovanni nel suo Vangelo, quando racconta questo episodio, ci dice addirittura che vorrebbero farlo re. E allora, guardando Gesù in mezzo a tutta questa folla, per prima cosa sentiamo invece che la sua reazione è un'altra, perché Gesù per prima cosa invece congeda la folla. E allora possiamo chiederci come mai, perché Gesù congeda la folla, come si sente in quel momento, cosa desidera, cosa vuole Gesù, perché decide di andarsene via da solo. Questo è un punto importante perché, vedete, in questo tipo di preghiera l'immaginazione non mi permette soltanto di vedere i personaggi, di sentire quello che dicono, di ascoltare le loro parole, di vedere quello che fanno, ma l'immaginazione mi dà la possibilità anche di vedere, di sentire gli stessi sentimenti che provano i personaggi di questi brani, entrare in empatia con loro, cioè l'immaginazione mi dà la possibilità di entrare in un'intimità che diciamo la sola lettera del testo non mi permette, quindi posso andare molto più in profondità, ho accesso a tutto un mondo interiore che spesso nella realtà mi è nascosto e qui invece lo vedo, questo me lo rivela lo Spirito Santo, perché l'immaginazione che noi pratichiamo questa preghiera è un'immaginazione spirituale, quindi un'immaginazione fecondata dallo Spirito Santo. Ecco, allora, come prima cosa, quindi immaginiamo questa scena in cui Gesù è circondato dalla folla e la congeda. Che cosa dice Gesù alla folla? Come reagisce la folla alle parole di Gesù? Allo stesso tempo Gesù dice ai discepoli di salire sulla barca e di attraversare il lago di Tiberiade, recandosi sull'altra sponda del paese di Betsaida, come ci dice Marco nel racconto parallelo. Anche qui posso vedere i discepoli che ascoltano questo comando di Gesù e come reagiscono, che cosa gli dicono, come prendono questa decisione di Gesù di andarsene via da solo e di lasciarli da soli con la barca ad attraversare il lago. E a questo punto posso vedere Gesù che si allontana da solo verso il monte, mentre i discepoli, saliti sulla barca, cominciano ad attraversare il lago. E io dove sono? Da dove osservo tutta questa scena? Ci sono varie possibilità, anche qui lo Spirito mi suggerirà il posto in cui collocarmi. Posso rimanere sulla riva del lago e osservare la scena da lì. Posso seguire Gesù sul monte, andare a pregare insieme a Lui. Oppure posso salire anch'io sulla barca insieme ai discepoli. O posso immaginare anche di essere uno dei discepoli, o Maria, che va insieme ai discepoli. Quindi mi colloco in questa scena e da un certo punto di osservazione, quello che riterrò più opportuno, quello che mi verrà anche suggerito dallo Spirito, guardo quello che succede e, come dice Ignazio, posso fare una composizione di luogo, cioè in questo primo momento, in questo momento iniziale, posso vedere il lago che in questo momento è tranquillo, è calmo, Posso sentire il rumore dell'acqua sulle sponde del lago, oppure vicino contro la barca, il rumore dei remi. Posso sentire il vento, il rumore del vento sulla vela. Posso osservare come piano piano scende la sera e quindi come cambia il paesaggio. Comincia a fare buio e allora l'acqua del lago anche diventa scura, posso vedere il profilo dei monti contro il cielo che comincia ad oscurarsi e magari sorgono le prime stelle o la luna. Posso guardare in lontananza le luci, le fiaccole che si accendono nel paese di Bethsaida verso cui i discepoli stanno andando. Osservo tutto il paesaggio e questo perché voglio esserci dentro pienamente. Voglio sentire quello che hanno sentito i discepoli, voglio provare le loro emozioni, voglio rivivere per quanto è possibile quella situazione. Piano piano diventa sempre più scuro, sempre più buio. E guardo Gesù che è da solo a pregare sul monte, al buio, e posso fermarmi a osservarlo mentre prega. Che posizione assume Gesù? Com'è il volto di Gesù mentre prega? Cosa dice, cosa pensa, cosa sente Gesù nella sua preghiera? In quale atmosfera è immerso in questo luogo buio sul monte? È un mistero. Il Vangelo non lo dice, ma io con la mia immaginazione posso sentire, posso chiedere a Gesù di contemplarlo, di darmi la grazia di poterlo contemplare mentre prega. E magari pregare anche insieme a lui. Ecco, poi a un certo punto sento che il vento comincia ad alzarsi, si fa sempre più forte, vedo che la superficie del lago diventa sempre più agitata, ci sono delle onde sempre più alte, la barca comincia ad oscillare sempre di più. Magari entra anche nell'acqua della barca, diventa sempre più faticoso procedere nella direzione giusta verso l'altra sponda dell'acqua. E allora posso guardare i discepoli che cominciano a fare fatica. Cosa fanno? Che cosa si dicono? Cosa provano in questo momento in cui per loro la traversata diventa più difficile? Magari c'è Pietro che era un pescatore esperto e che comincia a dare le istruzioni e gli ordini a tutti quanti in modo che si cerchi di procedere nel miglior modo possibile. Magari qualcuno comincia a lamentarsi, comincia a criticare anche quest'ordine che Gesù gli ha dato di andare all'altra riva, comincia a lamentarsi perché Gesù non è con loro. Oppure invece questo gruppo di apostoli è tutto compatto, tutto procede, diciamo, in armonia, non si scompone più di tanto. Come mi appaiono gli apostoli? Cosa fanno? Cosa dicono? Cosa sentono? E io dove sono? Sono sulla riva? Sono sulla barca insieme a loro? Li aiuto? Li consiglio? Oppure sono con Gesù e li vedo mentre sono lì affaticati a remare, stanno lottando contro le onde e contro il vento. Ecco, mentre i discepoli sono lì sulla barca, come se non bastasse tutta questa fatica che stanno facendo, a un certo punto da lontano si vede una sagoma indistinta, si vede così un contorno nel buio, non è chiaro che cosa sia, però si avverte la presenza di qualcuno. E questo qualcuno si fa sempre più vicino, tanto che a un certo punto, mentre gli apostoli sono tutti impegnati lì a remare, a lottare col vento o con le onde, qualcuno si gira e vede questa sagoma in lontananza. E vede che questo personaggio, questa ombra si sta avvicinando alla barca. Ecco, posso vedere come piano piano all'interno di questo piccolo equipaggio comincia a montare la paura. E questa paura cresce sempre di più man mano che quest'ombra si avvicina. Finché a un certo punto uno degli apostoli grida che è un fantasma e tutti quanti cominciano a gridare. E magari anch'io che sono lì con loro comincio a gridare, sento come sono spaventati per quello che sta succedendo, perché non hanno riconosciuto Gesù, non lo sanno che è Gesù, non si vede, si vede soltanto l'ombra. E quindi cerco di immedesimarmi nella loro paura di questo pericolo, di questa minaccia non ben definita. Però mentre tutti gridano e si agitano, sento anche questa voce, no? Che viene dal buio, che viene da questa ombra luminosa e che dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. Ascolto questa voce e la riconosco, è la voce di Gesù. Come faccio a riconoscere questa voce? Come mi risuona nelle orecchie questa voce? Con che tono Gesù pronuncia queste parole? E che cosa significa per me in quel momento sentire Gesù che dice ai discepoli: coraggio, sono io, non abbiate paura? Qual è la reazione degli apostoli? Qual è la mia reazione a queste parole in quella situazione? Ecco, qui mi posso anche fermare un po' a contemplare questa immagine di Gesù, adesso che sappiamo che quella sagoma, che quell'ombra luminosa è Gesù che cammina sulle acque. Qui potrei fermarmi un po' per cercare di contemplare questa immagine e magari associarla anche ad altre immagini che vengono richiamate dall'Evangelista, presentandoci Gesù che cammina sulle acque. Posso richiamare alla memoria lo Spirito di Dio che aleggiava sulle acque primordiali all'inizio della creazione, quando tutto intorno c'era il caos e questo Spirito mette ordine. Oppure posso associare questa immagine di Gesù che cammina sulle acque allo Spirito che scende come una colomba su Gesù nel battesimo, o a quelle lingue di fuoco che scendono sugli apostoli a Pentecoste. Ecco, mi fermo a guardare un po' queste immagini, a contemplarle, a gustare quello che suscitano dentro di me. E vivo tutti i sentimenti, tutte le emozioni che questa scena mi suscita, non le blocco, non le fermo, ma mi lascio attraversare. E qui, se voglio, posso fare anche avviare un dialogo con Gesù. In base a quello che sento, in base a quello che vedo, posso chiedergli magari: ma perché ha scelto di fare così? Oppure posso chiedergli come fa a camminare sulle acque. E ascolto quello che mi dice, quello che risponde, mi metto in dialogo con lui, oppure con gli apostoli. Posso condividere con loro il stupore di fronte a questa scena che stiamo guardando. E poi ecco che interviene Pietro. Con l'immaginazione, se voglio, mi posso mettere anche al posto di Pietro, a quel punto sono io Pietro. Pietro non è sicuro, non ci crede che quello è davvero Gesù. Vuole avere una prova, un po' come farà Tommaso dopo Pasqua. Qui le cose sono un po' diverse perché Pietro non chiede di toccare Gesù, ma gli chiede di poter fare le stesse cose che fa lui, camminare sulle acque. Allora posso chiedere a Pietro perché fa questa richiesta a Gesù, cos'è che gli passa per la testa, cos'è che vuole dimostrare a se stesso e agli altri. Come si sarà sentito Pietro quando ha visto Gesù camminare sulle acque e dirgli di avere coraggio, di non avere timore? Magari posso esprimere a Pietro le mie perplessità o la mia approvazione per il suo comportamento, per questa iniziativa. E cosa mi risponde Pietro? Gesù dà il permesso a Pietro di raggiungerlo camminando sulle acque. Allora magari vado anch'io insieme a lui. Cosa si prova a camminare sulle acque? Ci si sente leggeri? Forse si prova un brivido di onnipotenza? E cosa si prova ad andare verso Gesù sulle acque? Magari in questo momento mi sento come quando da bambino mi insegnavano a camminare e c'era davanti a me mio padre o mia madre che mi accoglievano, mi aspettavano a braccia aperte, osservando questi primi passi incerti. Cosa provo in questo momento? Paura di affondare? Sono sorpreso? Sono incredulo di poter compiere qualcosa di impossibile. Pietro, o io, procedendo verso Gesù, lo guarda, ha lo sguardo fisso su Gesù, ma poi a un certo punto lo sguardo scende in basso, guarda i piedi che camminano sulle acque. E vede che ci sono delle onde alte, sente il vento che prima, quando Gesù gli aveva detto vieni, non aveva sentito così forte, si era slanciato, no? Impulsivo come era Pietro, non era stato lì a pensarci due volte, Gesù gli ha dato il permesso di farlo e lui si è buttato e lo fa. Ma adesso la cosa è diversa perché la barca è lontana. Lui è lì in mezzo all'acqua, Gesù è davanti. E cosa prova Pietro di fronte a questa immagine delle onde e del vento forte? Ha paura. E nel momento stesso in cui sente questa paura, ha consapevolezza della paura, immediatamente affonda. Si immerge nell'acqua e insieme a Pietro possiamo provare la sensazione di essere sott'acqua, di bere l'acqua dell'acqua, di non riuscire più a respirare. Proviamo insieme a lui il panico di stare per affogare. Poi a un certo punto Pietro ritorna su, giusto il tempo di tirare fuori la testa dall'acqua, sputare via l'acqua, prendere fiato, guardando Gesù e gridare, Signore, salvami. Cosa avrà provato Pietro e cosa proverei io al posto suo in questo momento? Come mi esce questo grido dalla gola? Cosa significa per Pietro e per me gridare a Gesù, Signore, salvami? E se Gesù non risponde? Cosa fa Gesù quando sente questo grido? Interviene subito? Mi lascia un po' ancora lì nell'acqua? Ecco che Gesù a un certo punto tende la sua mano e Pietro l'afferra, io l'afferro, e sento come stringe forte, come la stretta è salda. Di solito quando uno sta per affogare qualcuno lo salva deve stare molto attento, perché è facile che la persona che sta affogando si aggrappa e tira giù anche lui. E invece cosa succede con Gesù? Rimane in piedi sull'acqua e sono io che piano piano emergo, vengo tirato via e mi ritrovo di nuovo in piedi davanti a Gesù, mano nella mano. Che cosa gli dico? Come mi sento in questo momento davanti a Gesù che mi ha tirato via dalle acque? Come risuona nelle orecchie di Pietro, nelle mie, le parole di Gesù che dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E adesso che mi vedo sano e salvo, cosa gli dico? E guardare il mare che è così minaccioso ancora, il vento, ma io sono lì a fianco a Gesù che mi tiene per mano, come mi fa sentire? Come mi appare Gesù in questo momento? E poi rientro sulla barca, come rientriamo? Rientro subito di corsa senza perdere tempo per paura che magari mi ricapita di nuovo di dubitare e cado nell'acqua, oppure rientro mano nella mano con Gesù, o rientro di nuovo da solo camminando sulle acque, perché adesso ho fiducia nel Signore. Ci ritroviamo tutti nella barca e sento che il vento piano piano scende, si placa, diventa di nuovo calmo tutto intorno, il lago diventa piatto come prima, e guardo le facce dei discepoli che hanno assistito alla scena. Che faccia hanno i discepoli? Cosa pensano in questo momento? Come si sentono? Cosa mi dicono? Gli racconto quello che mi è successo. E poi infine vedo che si prostrano e riconoscono in Gesù il Figlio di Dio. E allora mi posso prostrare anch'io insieme a loro, se vuoi, e riconoscere in Gesù il Figlio di Dio. E qui posso parlargli come un amico parla all'amico, chiedendo spiegazione per quello che è successo, ponendogli delle domande, esprimendogli tutto quello che ho vissuto, ascoltando quello che mi dice, cosa mi risponde Gesù. Oppure posso parlare di quello che è successo, di quello che ho vissuto, sentito, con il Padre, con Maria, con lo Spirito Santo, con la natura spirituale. Io parlo, racconto, domando, esprimo i miei sentimenti e sento quello che il Padre